Iniziare questo sermone indicando una frase di Gesù che spesso ha rivolto ai suoi discepoli e li apostrofava con un titolo un po' particolare, li ha definiti più volte gente di poca fede. Ma cosa significa avere poca fede? E, rapportato a noi, noi ci possiamo definire gente che ha tanta fede o poca fede? E appunto, cosa significa avere poca fede? Nel mondo possiamo misurare tante cose, possiamo misurare un peso, una distanza, altre cose, ma la fede non è misurabile secondo un metro di giudizio umano. Per rispondere esattamente a questa domanda, dobbiamo prima comprendere che cos'è la fede. E la scrittura ci dà proprio una definizione. In Ebrei 11:1 dice che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi la fede è una certezza, cioè una piena convinzione nella propria mente della realizzazione di promesse, di qualcosa che oggi i nostri occhi umani non vedono, e è qualcosa che si deve realizzare, ma non sappiamo né quando e né come. Significa che avere fede e avere gli occhi orientati sul traguardo, sulla meta e non sul percorso, e la piena determinazione a perseguire quello scopo. Cioè, in pratica, per vivere nella piena fede, nulla ci dovrà distrarre, nulla ci dovrà condizionare, nessun evento, nessuna circostanza avversa dovrà disturbare questa convinzione. E anche laddove tutto sembra lasciar supporre che l'obiettivo in maniera logica non sarà possibile ottenerlo, la fede continua a sperare e non si lascerà distrarre dal ottenere questo scopo. Circa 20 anni fa, credo che forse solo Diego possa ricordare questo evento, ci fu una finale di Champions League veramente incredibile. Si scontrarono Manchester United e Bayern Monaco, le squadre più forti del torneo. E questa finale vide passare in vantaggio il Bayern praticamente al sesto minuto e poter controllare tutta la partita senza problemi. Al 90esimo, ancora sul risultato dell'1-0, ormai la vittoria era in pugno, era solo questione di pochi minuti, infatti furono dati soli 3 minuti di recupero. E al 91esimo il Manchester andò tutto in attacco, compreso il portiere, e riuscì a pareggiare. Un minuto dopo, il Manchester riuscì addirittura a passare in vantaggio. Pensate, mancava ancora un minuto e i giocatori tedeschi caddero per terra dallo sconforto di essere stati rimontati in quella maniera davvero incredibile. E l'arbitro fu costretto ad andare a rialzarli per riprendere il corso della partita. Ormai per loro non c'era più speranza, sebbene gli inglesi in un minuto avevano potuto fare 2 gol, per loro ormai non c'era alcuna più speranza di riequilibrare il match. E nel campo spirituale spesso affermiamo di avere fede, ma la realtà è che siamo spesso condizionati dai nostri pensieri, dalla nostra mente. I discepoli nella tempesta avevano fatto una giusta considerazione umana. Siamo perduti. Effettivamente quella tempesta non era nella loro possibilità di saperla gestire, sebbene fossero dei marinai maturi ed esperti. E quindi la considerazione dell'entità di quella difficoltà era corretta. Però non avevano confidato nella presenza e nel comando di Gesù di passare all'altra riva. E appunto la domanda è: quanta fede possiedi? Tanta o poca? La reale risposta si può dare solo dalla reazione alle situazioni che stiamo vivendo. Solo le nostre reazioni sono in grado di determinare la reale sostanza della nostra fede. È facile affermare avere fede quando le cose vanno bene. Si può avere ancora fede quando nelle situazioni difficili in un certo modo prevediamo una qualche via di uscita. Ma che cosa ne è della fede quando le situazioni sembrano irrimediabili? Non c'è nessuna speranza, nessuna possibilità. Laddove niente e nessuno possono offrire alcun minimo spiraglio di soluzione. Israele aveva ricevuto numerose promesse nelle quali il Messia avrebbe inaugurato tempi di grandissime benedizioni. Quando sarebbe apparso questo Messia avrebbe operato delle grandissime opere. Giovanni Battista, quando fu incarcerato, chiese attraverso i suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare qualcun altro?» E Gesù rispose a Giovanni Battista dicendo: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri». Questa frase sarebbe dovuto servire a Giovanni Battista a confidare che Gesù era il Messia, un re potente che avrebbe compiuto cose grandissime. E attraverso queste opere potenti il popolo avrebbe dovuto riconoscerlo. E dopo aver elencato la potenza sulla malattia, sull'egoismo, sulla natura, sulle potenze demoniache, sulla corruzione dell'uomo, oggi vedremo che Matteo ci porta in un'ultima sezione di questa parte, dove sta elencando la potenza di questo re, e vedremo delle situazioni dove Matteo elenca dei casi dove dimostra che Gesù è re su situazioni senza speranza. Vedremo infatti quattro situazioni che Gesù affronta, nelle quali dimostra la capacità di saper risolvere casi dove nessun uomo può avere capacità e dove non c'è alcun tipo di soluzione. Eppure, in questi quattro casi, vedremo che i protagonisti confidano apertamente nell'intervento di Gesù. Vi invito ad aprire il Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 9, e leggiamo dal versetto 18. Iniziamo con il primo caso. Dal versetto 18 Matteo scrive: «Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: "Mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la sua mano su di lei ed ella vivrà". È interessante che dopo molti contrasti con i religiosi, uno di loro, un capo della sinagoga, vada a chiedere a Gesù un aiuto. Quando parliamo dei religiosi che si opponevano a Gesù, non dobbiamo sempre pensare che fosse un fronte sempre unito. Abbiamo gli esempi di Nicodemo, che andò da Gesù, da Giuseppe di Arimatea, sono uomini religiosi che in un certo modo ebbero una considerazione diversa rispetto a Cristo. E se Nicodemo lo troviamo descritto nel Vangelo di Giovanni, che era andato di notte, forse per paura di essere visto dagli altri religiosi, Jairo andò in pieno giorno. Di fronte a molte testimoni, infatti, la situazione si svolge di fronte in mezzo alla folla. Jairo è un uomo molto disperato, ha una figlia che stava per morire. Luca 8,41 ci dice che Jairo era capo della sinagoga, e che si gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua perché aveva una figlia unica. Possiamo immaginare il dolore e la preoccupazione di un padre per un figlio, ancora di più per Jairo in quanto aveva solo un figlio. Un capo religioso a cui Dio aveva concesso solo un discendente. E pensate, già questo poteva essere una forma di attaccamento ancora più grande nei confronti di questa figlia. Pensate che Israele era chiamata a popolare la terra e avere solo un figlio non era una grande benedizione da parte del Signore. Questa figlia aveva 12 anni, ci indica che questa famiglia non aveva potuto godere per lungo tempo e chissà quante possibilità avevano fatto per procreare ancora. Il Salmo 127,3 dice che i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Per cui forse nella considerazione di Jairo non si sentivano così premiati da parte di Dio. Perciò in questo contesto la perdita sarebbe già di per sé gravissima, lo sarebbe stata ancora di più. Come detto, Jairo era un uomo disperato, chissà quante soluzioni avrà valutato prima di andare da Gesù, medici, preghiera e chissà quant'altro, ovviamente rapportato alle possibilità del tempo. Da quanto durava la malattia della figlia? Non lo sappiamo. Sicuramente ogni possibilità di guarigione, ogni tentativo di risolvere la situazione non aveva avuto alcun successo. Jairo è sì un uomo disperato, tant'è che va da Gesù, ignaro delle conseguenze che poteva avere di fronte agli altri farisei, ma non è un uomo vinto. Non sappiamo come e non sappiamo perché, ma Jairo aveva una convinzione. Gesù poteva aiutare sua figlia a guarire. Praticamente in Jairo era rimasta questa ultima speranza. Jairo andò da Gesù nella sua disperazione di padre. Non andò da Gesù alla ricerca del regno dei cieli e non andò con l'idea di lasciare tutto e diventare un suo discepolo. Jairo andò da Gesù pronto a compromettere la sua posizione in favore della guarigione della figlia. Si sbarazzò perciò dell'orgoglio e della reputazione in favore di un possibile miracolo. E andò in un atteggiamento molto utile e molto umile nei confronti di Gesù. Luca 8,41 ci dice che lui si gettò ai piedi di Gesù. In Marco 5,23 dice che lo pregò con insistenza, dicendo: la mia bambina sta morendo. Jairo era assolutamente determinato a portare Gesù a casa sua. Era la sua ultima speranza. La sua convinzione era che se Gesù avesse posato la sua mano sulla figlia, lei sarebbe guarita. Cioè, lui si era convinto che con un tocco Gesù avrebbe potuto eliminare questa malattia. Un semplice tocco. Su che base Jairo ha maturato questa speranza? Non lo sappiamo. Era una sua personale idea. Si era immaginato questa situazione nella quale tutto si sarebbe risolto. E come vedremo, non solo questa mattina, ma spesso, quelli che vanno da Gesù per chiedere aiuto hanno delle convinzioni che Gesù li può aiutare, sebbene ognuno ha una propria personale idea dell'intervento da parte di Gesù. Qualche settimana fa avevamo visto il centurione che era convinto che Gesù non solo poteva guarire il servo, ma che sarebbe bastata una semplice parola senza che Gesù si recasse in casa sua. Perciò al versetto 19 Gesù alzatosi lo seguiva con i suoi discepoli, cioè in pratica seguì Jairo. Quindi la soluzione sarebbe arrivata da lì a poco, il tempo di andare a casa e tutto si sarebbe risolto. Jairo aveva questa fede nella possibilità che Gesù guarisse questa malattia. E se in Matteo Jairo chiede: mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà. Il termine morta qua non è un termine di morte fisica, ma è un termine che indica uno stato che precede la morte, è uno stato nel quale ormai è solo una questione di momenti e la persona morirà. Infatti nei racconti paralleli di Marco e Luca ci viene detto che viene identificata questa bambina dicendo la mia bambina sta morendo e in Luca stava morendo. Perciò la situazione era veramente seria, le speranze umane di guarigione erano terminate. Secondo la logica e le aspettative sarebbe stata solo una questione di tempo e quella ragazza avrebbe finito il suo tempo. E che non fosse morta nel momento della richiesta è supportato ancora dai racconti di Luca e Matteo. In Luca capitolo 8 versetto 49 dice che mentre egli parlava ancora venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Anche in Marco 5:35 abbiamo l'analoga situazione. In sostanza Gesù acconsentì a seguire Jairo, ma nel fare questo percorso arrivarono delle persone a dare questa notizia nella quale la figlia di Jairo era morta. E quindi questo invito a lasciar perdere Gesù. E se fino a quel punto Jairo aveva avuto speranza nella guarigione, adesso la speranza con questa notizia era finita. Aveva già fatto un tentativo disperato nel chiamare Gesù e chissà quanti se si saranno apparsi nella sua testa. Chissà se avrà pensato se mi fossi mosso prima o se Gesù si fosse convinto prima o se la folla non avesse ritardato l'intervento di Cristo. Marco capitolo 5 versetto 24 dice che infatti Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte, cioè in pratica ne ritardava il cammino. La realtà con questa notizia è che tutto era finito. Gesù poteva infatti andare e dedicarsi ad altre necessità. Jairo sarebbe dovuto tornare a casa e affrontare la triste situazione. Eppure successe qualcosa di veramente grande. In Marco capitolo 5 versetto 36 dice che «Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad aver fede». Luca 8:50 dice: «Non temere, solo abbi fede e sarà salva». Per Gesù, nonostante questa bambina fosse morta, la situazione era ancora sotto controllo. Non tutto era finito. Chiamò Jairo ad avere fede, a continuare a sperare. Ma in cosa doveva sperare Jairo di fronte a quella situazione? Forse che la resurrezione fosse un evento che si poteva verificare con una certa probabilità? Gesù aveva già avuto dei simili precedenti che potevano indurre Jairo a sperare in quella cosa? Gesù chiamò Jairo ad avere fede, una grande fede, una fede davvero smisurata, una fede nell'impossibile, una fede in Gesù che avrebbe risolto quella situazione. Cosa sarà passato nella mente di Jairo di fronte a quella richiesta di Gesù? In che modo Gesù risolverà questa cosa? Come farà Gesù a ritornare in vita mia figlia? Davvero Gesù sarà in grado di aiutarmi? Non stava Gesù chiedendo a Jairo una fede in una cosa impossibile? Riprendendo il nostro racconto in Matteo al capitolo 23, dice che quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. In pratica, quando Gesù arrivò, c'era già una situazione di cordoglio profondo, si erano già attivati i suonatori di flauto e un po' facevano parte del contorno funebre per una sepoltura. In pratica tutti erano consapevoli della morte della ragazza La morte di una giovane vita era ovviamente una tragedia. Tutti erano perfettamente consapevoli della tragica situazione, l'unico che sembra non rendersi conto della situazione sembra Gesù. Marco 5,39 dice che Gesù disse: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi, anche in questo caso, ridevano di lui. La gente rideva di Gesù. L'affermazione «la bambina dorme» suonava come una macabra ironia da parte di Gesù. Sembra la frase di uno squilibrato che non si renda conto della situazione. Sembra anche non avere rispetto del dolore dei parenti e dei amici per la tragica scomparsa. Ma come detto, Gesù aveva tutto sotto controllo. In Luca 8,51 dice che arrivata alla casa non permise a nessuno di entrare con lui all'infuori di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, il padre e la madre della bambina. Gesù prese e volle con sé solo pochi testimoni, i discepoli più stretti. Spesso troviamo nei Vangeli appunto una certa scelta ad assistere a cose un po' particolari, soprattutto da parte di Pietro, Giacomo e Giacomo, tanto Giovanni e Giacomo. E pensate al fenomeno della trasfigurazione, Gesù chiamò solo questi tre discepoli. E in più in questa situazione volle il padre e la madre, cacciando fuori tutto il resto della folla. Perché mettere fuori tutto il resto della gente? Non sarebbe stato meglio metterli a tacere con quello che stava per fare? Non avrebbe così contribuito di più alla sua fama mettendo in evidenza un fatto nel quale tutti potevano essere testimoni oculari? Matteo 9,25 dice che quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò. Luca 8,54 dice che egli prendendole la mano disse ad alta voce: «Bambina, alzati!» Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare. E i genitori di lei rimasero sbalorditi, ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Gesù operò questa resurrezione permettendo allo spirito di tornare in questa bambina. Perciò la bambina tornò alla vita. Quale uomo può avere un potere simile? Esiste forse un medico capace di fare questo? Esistono forse uomini medici che in un certo modo possono salvare la vita in extremis, anche quando il cuore cessa di battere, ma si avvalgono di medicine, di mezzi, di molti strumenti? E per quanto possono essere capaci o essere luminari nella loro specialità, sono impotenti di fronte alla morte quando essa è in un punto irreversibile. Non esistono altre situazioni così estreme per mostrare la potenza di una potenza divina di Gesù a Israele. La sua potenza su situazioni nelle quali la logica umana ovviamente si arrende di fronte all'evidenza. Ma Matteo, subito nel descrivere questo caso, inserisce anche un secondo caso nel mezzo di questo, della vicenda di Jairo. Infatti al versetto 20 dice che «Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatesi da dietro, gli toccò il lembo della veste». E come per Jairo, la donna aveva un grosso problema, un flusso di sangue che durava da 12 anni. Ed era un problema veramente enorme, intanto per la durata anomala di questo disturbo. Questa situazione aveva messo l'intera vita di questa donna in crisi. In Marco 5,25 dice che questa donna aveva molto sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Perciò abbiamo una donna molto sofferente che aveva tentato con ogni mezzo di potersi curare. Aveva consultato molti medici e compatibilmente con le possibilità di allora e chissà quanto di allora, ma e dice che aveva molto sofferto, non sappiamo se le cure potevano essere anche dolorose da un punto di vista fisico, sicuramente lo potevano essere da un punto di vista morale, dell'imbarazzo che poteva costare a questa donna il mostrare questo suo problema. E dal punto di vista della malattia, la malattia non solo non era stata risolta, ma ci viene detto che era piuttosto peggiorata. E che aveva non solo rovinato la vita da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista economico. Infatti Luca ci dice che aveva speso tutti i suoi beni con i medici. E di certo c'era ancora un altro tipo di sofferenza che questa donna doveva affrontare in questa problematica. A causa delle perdite di sangue, lei aveva una sofferenza di tipo sociale. Era considerata impura da tutta la popolazione. Tanto per darvi un'idea di quale poteva essere il problema di carattere sociale, in Levitico ci viene detto nel capitolo 15 del versetto 25, dice che la donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni fuori dal tempo delle sue mestruazioni o che avrà questo flusso oltre il tempo delle sue mestruazioni sarà impura per tutto il tempo del flusso come durante le sue mestruazioni. Ogni letto sul quale si coricherà durante tutto il tempo del suo flusso sarà per lei come il letto sul quale si corica quando ha le sue mestruazioni. Ogni mobile sul quale si sederà sarà impuro come l'impurità delle sue mestruazioni. Chiunque toccherà quelle cose sarà immondo. Si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Perciò, non solo nel periodo delle mestruazioni, ma per 12 anni questa donna ha vissuto un'esclusione di tipo sociale, di tipo non poteva avere una vita religiosa, gli veniva impedito l'accesso alla sinagoga e al tempio. E come detto era anche una sofferenza di tipo sociale, non poteva avere una vita in mezzo agli altri. Infatti era un pericolo per tutti. Se avesse toccato qualcuno o qualcuno avesse toccato qualcosa che fosse sua, sarebbe diventato a sua volta impuro ed estraniato dalla società. E possiamo immaginare come la gente vedesse questa donna come una donna portatrice di sventura. E possiamo ben immaginarlo in questo tempo di virus, quando abbiamo paura di essere contaminati. Ho letto di situazioni nelle quali alcuni infermieri sono stati minacciati dai propri condomini dicendo di non andare più a casa perché avevano paura di essere contaminati dal coronavirus. E non sappiamo se questa donna fosse sposata, ma anche in quel caso la sua vita sarebbe stata rovinata. Doveva stare lontano dal marito e in questi 12 anni sicuramente non avrebbe potuto avere dei figli. Ma come per Jairo, questa donna riponeva una personale convinzione su Gesù, una speranza che non è raccontata in nessun altro caso dei Vangeli. Abbiamo letto che nel versetto 21 questa donna diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Marco 5,28 dice sarò salva. Infatti il termine è lo stesso, indica non una guarigione strettamente fisica, ma una guarigione dal peccato, una sorta di purificazione. Perciò questa donna, a causa di questa difficoltà, di questa malattia, fu pronta a sfidare la folla. Sebbene la gente la vedesse come una donna impura e non potesse avvicinarsi, fu pronta a correre dei rischi nei confronti di Gesù. Come avrebbe potuto reagire Gesù al tocco di una donna impura? Forse la sua idea di toccare solo la sua veste era per limitare in un certo modo i suoi danni e forse anche quelli di Gesù. La realtà è che era disposta a tutto pur di uscire da quella condizione. Cosa penseresti se ti trovassi malato per 12 anni? Quale speranza coltiveresti dopo aver consultato tutta la medicina possibile e finita ogni possibilità economica? Probabilmente la fama di Gesù aveva acceso la speranza in quella donna. Fu così che si decise di andare da lui. Anche lei era più attratta dalla sua necessità, dalla sua condizione che dai discorsi di Gesù. Comunque sia, andò e riuscì nell'idea che si era prefissata, decisa, come detto, a sfidare qualsiasi ostacolo, e di qualsiasi tipo. Al versetto 22 dice che Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Marco ci dà molti altri particolari di questo episodio. Al capitolo 5, versetto 29, dice che in quell'istante, quando la donna toccò il lembo della veste, la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». E come detto, non sappiamo come la donna abbia maturato la speranza di poter essere guarita toccando il lembo della veste. Sappiamo che andò esattamente come lei aveva sperato. Sebbene avesse avuto un'idea praticamente superstiziosa, Gesù operò in favore della donna così come aveva cullato nel suo cuore. La donna sentì la guarigione dentro sé e Gesù sentì da lui una potenza purificatrice. E come per Jairo, la guarigione fu possibile ovviamente grazie alla potenza di Gesù, ma in questi due casi abbiamo visto come i due, Jairo e la donna, ebbero fede in un intervento solutore da parte di Gesù. Speravano, questi due casi, in situazioni dove non c'era alcuna speranza umana. Matteo poi, dal versetto 23, mette un terzo caso. Versetto 29 dice: «Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: Abbi pietà di noi, figlio di Davide». In mezzo a queste situazioni, Gesù era stretto dalla folla. Possiamo immaginare l'entusiasmo e il clamore generato dalle guarigioni. Sempre più bisognosi, ovviamente, saranno andati da lui. Chissà quante speranze Gesù stava riaccendendo con il suo operato. Speranze morte, speranze che avevano vissuto molte delusioni nel corso della loro vita. In questa situazione ci sono due ciechi che in un certo modo, tra virgolette, vedono la loro occasione. Sono mancanti della loro vista, sicuramente. Il fatto di non avere la vista era una grossa difficoltà e avevano anche difficoltà ad avvicinarsi. Ci viene detto che gridarono ad alta voce, cercavano di catturare in ogni modo l'attenzione di Gesù. Questi due uomini non vedevano le cose materiali, ma vedevano molto più degli uomini presenti. Infatti, riconobbero Gesù come il figlio di Davide, con un titolo messianico, con un titolo regale. A differenza di Jairo e della donna, i due ciechi fecero praticamente una confessione di fede nella sua messianicità. E non temettero nessuno, pubblicamente dichiararono quello che si aspettavano dal Messia. Avevano il giusto atteggiamento questi ciechi verso Cristo: «Abbi pietà di noi». Sapevano che Gesù aveva il potere di risolvere il loro problema, ma sapevano anche che non meritavano tale grazia. Solo in virtù della sua misericordia e pietà avrebbero potuto godere di tale favore. E Gesù non rispose immediatamente. Al versetto 28 dice che quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù sembra non interessarsi a loro, continua il suo cammino fino a questa casa. E i due ciechi non si diedero per vinti e lo seguirono. Penso a quale difficoltà possono aver avuto in mezzo alla folla di star dietro a questo corteo e alla difficoltà di riuscire a entrare, a essere determinate a entrare nella casa. Erano assolutamente decisi a trovare l'attenzione di Gesù. E quando ci riuscirono, fu Gesù a prendere l'iniziativa del discorso. Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». I due ciechi credevano che Gesù potesse dare loro la vista. La loro convinzione si basava su riconoscere Gesù come divino, addirittura lo riconoscono qua come Signore. Come tale, infatti, nulla poteva ostacolarlo. Se Gesù avesse avuto pietà della loro condizione, allora sarebbero stati destinatari di una cosa stupefacente. Potremmo dire che questi uomini avevano una fede incredibile. Allora, al versetto 29, allora Gesù toccò loro gli occhi dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti. Gesù non li guarì subito. Non solo si fece seguire per tanto tempo, ma li mise davanti alla possibilità di guarigione secondo la loro fede. Una sorta di prova. In pratica gli chiese: «Davvero credete che io possa far questo? Vi sia fatto secondo la vostra fede». E furono accontentati. E fratelli, pensate se Gesù rispondesse così alle nostre preghiere con questa clausola: «Ti sia fatto secondo la tua fede». Credo che molti di noi avrebbero di meno di ciò che Dio ci dà. Spesso la nostra fede si ferma laddove la nostra ragione finisce. Nelle sfide della vita cristiana si può cadere in una sorta di tristezza o depressione laddove non si vedono vie di uscita. Paolo scrive in Efesini 3:20 che ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Dio fa di più di quello che domandiamo e pensiamo, e lo fa in maniera infinita. Non solo non sappiamo pregare, ma non riconosciamo come Dio possa avere più grazia, più misericordia, più saggezza nel dare ciò che abbiamo veramente bisogno. I due ciechi avevano una speranza così grande da vederla realizzata prima che accadesse. Un cieco non può tornare alla vista. Forse al giorno d'oggi alcune patologie e alcuni interventi veramente grandi lo possono realizzare, ma al tempo di Gesù tutto questo non era possibile. Gesù operò senza, anche in questo caso, nessun mezzo, in base a un suo semplice consenso. Non solo per uno, per il quale si poteva pensare è un caso, ma per due nello stesso momento. Ma Gesù lo avrebbe potuto fare per 10 ciechi, per 100, per 1000 e oltre. Del resto, ognuno di noi, come credenti, ci ha dato la vista spirituale. Sebbene noi non abbiamo avuto nella nostra vita problemi di vista fisica, spiritualmente eravamo tutti ciechi. Di più, eravamo morti. E Dio ci ha dato più di quello che abbiamo domandato. Ci ha dato la vita spirituale, ci ha dato il perdono, la certezza della vita eterna e la speranza di una comunione eterna alla presenza di Gesù. Al versetto 30 dice: «E Gesù fece loro un severo divieto dicendo: guardate che Gesù, che nessuno lo sappia, ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto quel paese». La loro gioia fu talmente incontenibile da andare persino contro la volontà di Gesù. Volevano condividere con chiunque la grazia ricevuta. I due ciechi sparsero la fama di Gesù, che aveva una potenza sull'impossibile, su situazioni che non avevano alcuna speranza di soluzione. E infine Matteo ci elenca un quarto e ultimo caso, al versetto 32. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò. Anche in questo caso fu condotto a Gesù un caso disperato. Non solo era muto, ma la causa del problema di questa mancanza di parola era dovuta alla presenza di un demone. Nella gente, a causa di tutta questa opera di Gesù, nacque sempre più la convinzione che per Gesù non esistevano casi impossibili. Tutto era alla sua portata. Era nella sua possibilità portare un morto alla vita, fermare un flusso di sangue durato 12 anni, dare la vista a due ciechi. E di fronte a questo muto, Gesù comprese la reale situazione. Individuò esattamente la fonte del male. Infatti, dice che scacciato il demonio, che fu il demonio, il muto parlò. Sappiamo che i demoni possono essere responsabili di molti problemi anche di natura fisica. In Giobbe, capitolo 2, versetto 7, che sappiamo nella disputa tra Dio e Satana, che Satana colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. E diverse situazioni nei Vangeli, in diverse situazioni ci sono demoni dietro a paralisi e altre patologie. I demoni sono esseri potenti, capaci di affliggere e di distruggere la vita di un uomo, di renderla impossibile. Però, come sappiamo benissimo, non possono nulla se non sotto il controllo di Dio. Matteo ci ha già presentato la potenza del re sulle forze demoniache. Al capitolo 8, versetto 29, i due indemoniati che furono poi liberati e i demoni scacciati nei porci, questi demoni reagirono all'intervento di Gesù dicendo: "Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci", riconoscendo la sua potenza e la sua possibilità a mettere fine a questa sua loro opera malvagia. Coloro che avevano condotto il muto da Gesù avevano la convinzione, anche in questo caso, che Gesù avrebbe potuto risolvere questo problema. Non so quanto avessero la consapevolezza che la mancanza di parola era dovuta alla presenza di un demone. Forse semplicemente vedevano il problema e comunque vedevano in Gesù la soluzione. E non ha tante volte l'importanza la capacità di fare una diagnosi corretta quanto quella di sperare in una cura adatta. Gesù poteva essere la soluzione. Il clamore creato intorno alla sua crescente popolarità e fama come guaritore poteva aver acceso speranze, come detto, che erano andate perdute. La gente si rendeva sempre più conto che Gesù era dotato di un potere che non si trovava in nessuno, nessun uomo, solo un uomo investito del potere divino era in grado di fare queste cose. Accorrevano a lui speranzosi di vedere alleviate le proprie sofferenze. Alimentate dalla fama e dall'opera di Gesù, la gente via via accarezzava una propria personale speranza di un suo intervento. Come detto, la gente si rendeva sempre più conto della potenza di Gesù e solo il Messia poteva avere tali capacità. Ma Matteo conclude questa serie di eventi così potenti con un versetto che lo troviamo al 33, che invece ci mostra una reazione del fronte del rifiuto da parte dei religiosi per Cristo. Se dal versetto 23 la folla si meravigliava dicendo non si è mai vista una cosa simile, in pratica nessun uomo aveva questa possibilità. In pratica di risolvere casi impossibili, era sotto l'evidenza di tutti che Gesù aveva qualcosa di unico, di straordinario. Però non tutti erano concordi sulla fonte del potere di Gesù. Anche per il fronte nemico che si opponeva in maniera crescente al ministero, si rendevano conto della straordinarietà degli interventi di Gesù, ma arrivò ad altre conclusioni. Infatti al versetto 34 leggiamo che i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni con l'aiuto dei principi dei demoni». I farisei non potevano negare l'evidenza dei fatti. I morti tornavano alla vita sotto i loro occhi, i ciechi vedevano, i muti parlavano, ogni malattia veniva risolta sotto la loro, sotto i loro occhi, e loro potevano convincersi della realtà di queste cose. Ma non potendo negare ciò che tutti riconoscevano, attribuirono i miracoli non a un potere divino, ma a un potere demoniaco. Questo dimostra come i miracoli non contribuiscono alla fede. I farisei erano ciechi, non solo, non volevano neanche vedere. Erano accecati dall'odio crescente nei suoi riguardi. La denuncia di Gesù sul loro operato ipocrita li aveva messi in una condizione di accusarlo in una maniera blasfema. La loro posizione si rivelerà una malattia, se non una morte spirituale, impossibile da guarire, in quanto essi non volevano guarire da questo. Non cercavano una soluzione alla loro spiritualità malata. Jairo, la donna, i ciechi, coloro che condussero il muto, invece avevano una speranza nella persona di Gesù. Non avevano un pensiero corretto su di lui dal punto di vista teologico. Non avevano una comune idea su come lui avrebbe dovuto fare. Ma tutti in maniera indistinta credevano che lui avrebbe fatto di più di ciò che loro potevano minimamente pensare o essere degni di ricevere. E non sto dicendo che questo passo ci autorizza a credere che Gesù debba guarire tutti i nostri mali, o che la guarigione sia, come alcuni sostengono, subordinata alla nostra fede. Matteo inserisce questo racconto di questi miracoli con lo scopo di evidenziare la potenza di questo re sulle situazioni impossibili. E per quanto riguarda la malattia o le varie difficoltà che possiamo incontrare nella vita, ricordiamoci che siamo sotto la sua sovranità. Significa che dobbiamo accettare la sua volontà, bella o difficile che sia. Per i nostri amici non credenti, Gesù può guarire qualsiasi peccato, non importa quello che un uomo ha fatto. Gesù ha il potere di sanare il peccato, e il più grande miracolo che possa operare nella vita di ognuno è il suo sangue che toglierà l'ira di Dio nel giorno del giudizio. Per noi invece, per noi i credenti, il passo accende la speranza a credere oltre il possibile, a riporre in Cristo la fiducia nel suo intervento. La vita è piena di ostacoli, sia fisici che spirituali. Su cosa confidiamo per affrontarli? Sulle nostre forze e capacità? O sull'aiuto di altri uomini? O sull'aiuto della Chiesa? Dobbiamo semplicemente guardare a Cristo. Oltre qualsiasi cosa ci impedisca di vedere una soluzione. Spesso nelle difficoltà diciamo: non c'è più una soluzione, cadiamo nello sconforto, non ho la forza per farlo, e significa che i nostri occhi non sono puntati su Gesù, ma sono condizionati dalla nostra logica e dalle circostanze che abbiamo davanti. Dobbiamo cercare Cristo. Dobbiamo affrontare le nostre esistenze così diverse, ma in un unico modo. L'autore di Ebrei, al capitolo 12, del versetto 1, scrive che anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. E ascoltate bene, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduta alla destra del trono di Dio. Gesù non guardò la croce, ma la gioia che gli era posta davanti, e in questo modo poté sopportare l'infamia. Allo stesso modo la nostra corsa va fatta in questo modo, guardando a Gesù e non guardando a tutto il contorno. Fissare lo sguardo su Gesù. Non saranno i problemi fisici a fermarci, non saranno le sfide spirituali, le sofferenze, le delusioni e le battute di arresto. Non sarà il non vedere una soluzione logica o una via di fuga possibile a fermarci. Non so, fratelli, per voi, ma succede che a volte ci stanchiamo di sperare, di continuare. Dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù. Spesso siamo gente di poca fede, nessuno si offenda. Davvero speriamo cose che non si vedono? Confidiamo nella guida e nella parola di Cristo? La soluzione alle nostre preoccupazioni è solo in Cristo. Non saranno perciò le persone o le circostanze a dover cambiare. Fratelli, vorrei concludere con le parole che Gesù ha detto a Jairo. Non temere, soltanto continua ad aver fede. Preghiamo. Signore, il passo di oggi è veramente incredibile perché ci mostra uomini che hanno creduto oltre il possibile. E spesso, Signore, i nostri occhi, i miei occhi si fermano, la fede si subisce un arresto, una delusione, Signore, di fronte a situazioni che penso non avere una via d'uscita, a vedere le difficoltà, Signore, e non considerare che tu sei colui che porta a compimento ogni cosa, che tu hai un'opera per ognuno di noi. Che tu sei un'opera perfetta in un mondo che vediamo immerso nel peccato e nel male. Eppure, Signore, sappiamo che la tua Chiesa è nelle tue mani, che la Chiesa non sarà sconfitta da nulla. E, Signore, insegnaci a indirizzare i nostri occhi solo su di te, a fissare lo sguardo su di te. Perdona le nostre debolezze, perdona i nostri pensieri umani, deboli, di poca fede, come i discepoli spesso gridiamo siamo perduti e non guardiamo a te che sei con noi, Signore, in ogni situazione. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo tempo, per questa parola e, Signore, rincuora il cuore di ognuno nelle proprie sfide, nelle proprie sofferenze, continuando, Signore, nella tua opera in ognuno di noi per poter continuare a sperare nel tuo piano per la vita di ognuno di noi. In Cristo Gesù. Amen. Va bene, allora prima di dare la parola a ognuno di noi, di voi, volevo